Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi. Al di là della notizia di oggi, che affronta il tema del rapporto tra scienza e fede, guardiamo in particolare alla crescita dell'uomo grazie all'apporto scientifico e allo sviluppo tecnologico. Saluto i graditi ospiti di oggi, a iniziare da Luciano Maiani, scienziato, fisico, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già direttore generale del CERN di Ginevra e anche già presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie anche a Eugenio Fatigante, che è il collega e giornalista di Avvenire. Grazie anche a te per essere con noi qui in studio alla Radio Vaticana.
Buongiorno,
e tra qualche
grazie istante,
anzi lo saluto subito, ringrazio Armando Mafferenti, direttore del settimanale Il Domenicale del Sole 24 Ore.
Buongiorno, eccomi.
Ho pronunciato male il tuo nome, Mafferenti.
Grazie, grazie a voi.
Vogliamo, come detto, parlare di questo rapporto scienza e fede. Lo vogliamo fare da varie prospettive, non solo quella cristiana e cattolica. E vorrei subito presentare il professor Maiani nell'attuale veste di presidente del CNR. E per cercare anche di entrare un po' nel merito del nostro discorso, vorrei chiedergli subito, ad esempio, sul fronte delle energie rinnovabili, che è un tema di grande attualità e anche di grande impatto umano, perché chiaramente le conseguenze poi della mancanza di energia o del tipo di energia che noi andiamo ad usare vengono poi pagate direttamente dall'uomo. Su questo fronte vorrei capire il CNR a che punto è.
Il CNR ha diverse ricerche in corso su questo tema, che vanno dal fotovoltaico all'uso dell'idrogeno come vettore di energia, alla geotermia. In questo momento in particolare abbiamo in corso un progetto abbastanza consistente nel Mezzogiorno, su dei fondi dati apposta per lo sviluppo del Mezzogiorno, proprio esattamente su questi temi. Un altro tema su cui lavoriamo è quello delle smart grids, cioè del modo per mettere in rete anche energia elettrica che viene da sorgenti diffuse o da sorgenti piccole, non da grandi centrali come le centrali termoelettriche.
Professor Maiani, il petrolio sembra in via di esaurimento, anche se in un lasso di tempo abbastanza ampio. Il nucleare, almeno in Italia, viene in qualche modo stoppato, ma mi sembra di capire anche a livello europeo si stanno cercando altre soluzioni. L'energia alternativa è in grado di aiutare lo sviluppo dell'uomo nei prossimi anni, nei prossimi decenni?
Io penso che nel breve e medio termine sarà difficile che queste forme di energia di cui ho parlato possano prendere su, e a cui aggiungerei l'eolico, possano prendere su e coprire un'eventuale grossa riduzione della dipendenza dal petrolio. Quindi per un certo tempo ancora l'energia nucleare sarà importante a livello globale, naturalmente non nel nostro paese, e poi si punta a sviluppare delle forme di energia che possano andare anche su grandi dimensioni. Uno di questi esempi è la fusione. Non dimentichiamo che l'Europa, in una collaborazione mondiale, è impegnata nella costruzione di un grosso impianto che si chiama ITER, che è al momento in costruzione in Francia, e nel quale si dovrebbero realizzare per la prima volta le condizioni necessarie per lo sviluppo della fusione nucleare, cioè quella dei nuclei leggeri, come sorgente di energia elettrica.
Veniamo al suo ruolo di direttore generale del CERN. Lo è stato, e semplifico, lei è stato un po' anche il padre dell'attuale esperimento che il CERN di Ginevra sta portando avanti con la macchina così chiamata, mi aiuti,
LHC,
che significa, traduciamo per
che
i nostri
ascoltatori, in inglese grande collisionatore di adroni. Adroni sono particelle nucleari, in particolare protoni, quindi grande collisionatore di protoni.
Prima di dare la parola ai colleghi, proprio per iniziare questo nostro incontro, le faccio soltanto una piccola domanda. A che punto siamo su un esperimento che all'inizio ha coalizzato tutta la stampa nazionale e internazionale per cercare di capire non tanto forse il risultato quanto le conseguenze che si aspettavano anche negative, c'erano delle paure su questo esperimento, poi ora nessuno ne parla più. A che punto siamo, professore?
Ma tutte le volte che si mette in funzione una macchina acceleratrice di alte energie c'è chi si chiede se non si produrranno degli eventi catastrofici, e quindi intorno alla partenza di LHC si erano create delle, come dire, delle tensioni quasi di tipo millenario. In realtà noi sappiamo, è chiaro che i fisici si pongono questo problema, ci dobbiamo porre questo problema, e a questo problema era già stata data sostanzialmente una risposta. Nell'universo circolano particelle di altissima energia, i cosiddetti raggi cosmici, che producono delle collisioni a energie simili a quelle dell'LHC. Se ci fossero degli eventi così catastrofici come la produzione di un buco nero che poi diciamo si inghiotte tutto il pianeta, ne vedremmo in giro per il cosmo. La Luna è lì da svariati miliardi di anni, il Sole è lì da svariati miliardi di anni, sono bombardati da un flusso incessante di particelle, alcune delle quali hanno energie così grandi, non è mai successo niente, quindi noi siamo assolutamente tranquilli che questo non avverrà, e di fatto nella comunità scientifica non sono state espresse preoccupazioni di questo genere. Naturalmente occorre spiegare e anche calcolare, essere sicuri che un evento di questo genere lo possiamo escludere.
E approfittiamo della presenza in studio a Roma di questo grande scienziato, mi permetto di aggiungere questo aggettivo, professor Maiani. Tra l'altro lei pochi giorni fa è stato anche premiato a livello internazionale, traduco, poi lei sarà più preciso, un premio che si può in qualche modo paragonare a un Nobel per quanto riguarda la parte, anche se non è proprio un Nobel, però insomma un premio importante.
Sì, la parola premio Nobel evoca sempre aspettative e timori che vanno evitati. È il più importante premio per la fisica delle particelle elementari che venga dato in Europa. È un fatto che molti di quelli che hanno avuto questo premio poi hanno preso il premio Nobel, ma non tutti, quindi restiamo aperti a tutte le possibilità.
Non voglio esagerare, però insomma l'ho presentata in forma augurale questo riconoscimento.
Grazie, ringrazio per l'augurio
che le è stato dato. Ma do subito la parola ad Armando Massarenti, direttore del settimanale Il Domenicale del Sole 24 Ore, che di tematiche scientifiche in rapporto anche alla fede e all'uomo tratta ampiamente. Quindi ti cedo la parola per una domanda al professor Maiani e Massarenti.
Quanto l'opinione pubblica è consapevole dell'importanza di questo genere di ricerche che lui ha condotto così in maniera così efficace e oltretutto avendo una reputazione internazionale così forte? Cioè quanto è importante che si conosca la magia, diciamo, di questa sua area di ricerca, la fisica delle particelle fondamentali della materia, ed è sufficientemente conosciuta oppure no? Ecco, questa potrebbe essere una domanda, e quanto questo poi incide sul fatto che l'opinione pubblica, ma forse anche la classe dirigente, sia consapevole dell'importanza anche della ricerca pura, cioè della ricerca appunto fondamentale, che è quella che lui ha svolto, anche quando poi invece si guarda alle ricerche di carattere più applicativo, peraltro da cui siamo partiti proprio in questa trasmissione parlando delle energie e delle possibili applicazioni.
E grazie per questa domanda, che è una delle domande cruciali che sempre ci poniamo. In primis occorre veramente spiegare, parlare, raccontare queste cose nella maniera più semplice possibile, perché il pubblico ne apprezzi anche il lato estetico, la bellezza di certi risultati, non solo nella fisica delle particelle elementari, ma anche nell'astronomia. Pensiamo al Big Bang, pensiamo all'idea che tutto il cosmo sia pervaso da una radiazione che è il residuo fossile dell'inizio dell'universo come noi lo conosciamo. Quindi occorre spiegare, e in questi ultimi anni certamente anche le organizzazioni come il CNR, ma anche come il CERN, si sono molto attrezzate in questo, quello che si chiama l'outreach, il cercare di portare fuori dai laboratori quello che noi facciamo. Un altro aspetto è quello di far percepire al pubblico e ai politici e ai governi che poi ci devono finanziare l'importanza delle ricerche, anche delle ricerche fondamentali, le ricerche che guardano degli oggetti che sono molto lontani dalla nostra realtà di ogni giorno, come le particelle elementari o il cosmo su grande distanza. Perché sono importanti? Per diversi motivi. Prima di tutto perché attraggono giovani al fascino della scienza. Cosa faranno poi questi giovani più grandi, più avanti, sarà al loro talento, alle loro possibilità. Però la scienza attrae persone giovani, e questo è una cosa importante. La seconda è la formazione. Nelle nostre università si formano dei fisici alla ricerca, ma questi fisici imparano a risolvere dei problemi. Risolvere dei problemi, questa loro capacità di lavorare in team, di risolvere i problemi, può essere esportata. Più del 40% dei fisici che si prendono il dottorato al CERN poi lavoreranno nell'industria europea, non sempre in industrie orientate verso la ricerca, anche nella finanza, anche nelle banche, portando questo loro patrimonio di conoscenze. Infine, nel costruire quelle macchine che servono per osservare, che so, il bosone di Higgs o il fondo cosmico, si devono sviluppare delle tecnologie che poi possono essere invece calate nella società. L'esempio più eclatante è il WWW, World Wide Web. Il WWW è stato inventato per permettere ai fisici del CERN di scambiarsi i dati con i loro collaboratori di oltre Atlantico, per scambiare i dati che provenivano dalla macchina LEP all'inizio degli anni 90. All'inizio era un'impresa puramente scientifica, e anzi l'Unione Europea, quando gli si chiesero dei finanziamenti, disse: vabbè, ma questa è una cosa che interessa solo pochi scienziati. Primo sito del World Wide Web che esiste ancora al CERN, si è passato a 3 siti, 4 siti, e poi a un'esplosione gigantesca, che è quella che tutti conosciamo. È stato inventato un nuovo metodo di comunicare, di scambiarsi dati, che qualcuno ha paragonato all'invenzione della stampa da parte di Gutenberg. Questo, diciamo, mi sembra un esempio abbastanza calzante.
Eugenio Fatigante, di Avvenire.
Sì, a me incuriosisce un aspetto, no? Nella comunità scientifica che opera a Ginevra, immagino che convivano scienziati di diverse nazionalità, e quindi anche scienziati sia credenti sia non credenti, e immagino che questo non costituisca di per sé un problema. Ecco, però ecco, volevo entrare più nel dettaglio: com'è questa convivenza? Cioè, si parla fra voi anche del rapporto scienza e fede? È un tema dibattuto?
Diciamo, se c'è una cosa che io ho potuto constatare non solo nei 5 anni in cui sono stato direttore del CERN, ma anche in tutta la mia carriera, che in parte si è svolta al CERN, è l'assoluta assenza di tensioni etniche o religiose nella nostra comunità. Nell'esperimento CMS ci sono dei pezzi che sono fatti in India e degli altri pezzi che sono fatti in Pakistan, e nessuno ha mai trovato da ridire o trovato delle differenze. La fisica delle particelle elementari è stata internazionale anche ai tempi della Guerra Fredda. Anche ai tempi della Guerra Fredda c'erano gruppi sperimentali che andavano in Russia, nell'allora Unione Sovietica, e gruppi dell'Unione Sovietica che venivano a Ginevra e nel mondo occidentale. Quindi questo perché? Perché naturalmente questi gruppi, queste persone sono focalizzati sulla scienza, e la scienza non ha un carattere né confessionale, né di razza, né di etnia. La scienza è la scienza, e quindi diciamo è un linguaggio comune. Abbiamo gli stessi eroi, abbiamo le figure dominanti della scienza che tutti noi ispirano, sono giapponesi, indiani, americani, italiani, e così via. Va bene? Quindi la scienza realizza veramente un linguaggio e una comunità universale. Naturalmente ognuno ha le sue credenze, ognuno ha le sue abitudini, e certamente nella caffetteria del CERN si parla anche di questo, si parla anche di fede, di credenze. Soprattutto io penso si parla di come mettere insieme queste cose, e questa è una cosa che io ho imparato: la tolleranza è un elemento centrale della comunità scientifica.
Massarenti, il Domenicale.
Non so se devo fare un'ulteriore domanda oppure magari collegarmi a quanto appena detto dal professor Maiani, cioè a me interessa molto questo aspetto anche a livello culturale del tipo di cultura che noi vogliamo veicolare attraverso il supplemento della Domenica del Sole 24 Ore, cioè una cultura che non diciamo che non esasperi i conflitti che a volte purtroppo nella società vengono appunto resi più drammatici di quello che sono, e la cultura scientifica, che è un po' un vulnus per il nostro paese, può essere un veicolo molto importante proprio per elaborare quei saperi critici che inducono una forte armonia in realtà. Cioè la scienza ha di bello questo, che ha incorporato in se stessa dei valori importanti, che sono, uno di questi è proprio la tolleranza. Se non si fosse tolleranti nei confronti di qualcun altro che sostiene magari un'idea diversa, o anche un'idea appunto che riguarda il mondo fisico, non necessariamente quello della sfera morale, noi non si sarebbe neanche a fare scienza. Cioè senza questo sapere critico non si potrebbe neanche andare avanti. Quindi molto spesso si dimentica nella nostra cultura che la grande rivoluzione scientifica già del 600 aveva portato proprio a questo, cioè alla costruzione di una sorta di democratizzazione, però insieme anche a un sapere critico per cui tutti possono essere coinvolti, agenti di un sapere costruito in maniera comune, ma nello stesso tempo possono essere aspramente criticati senza che questo implichi delle vittime in senso proprio, cioè delle vittime nel senso delle uccisioni, no? Cioè è un modo, lo diceva bene Karl Popper, per questo modo di intendere la civiltà e il sapere scientifico. Karl Popper, che è stato uno dei più grandi filosofi della scienza del Novecento, è proprio il modo di risolvere le dispute e i conflitti senza spargimento di sangue, un po' come avviene nella democrazia. Lui faceva questo parallelismo: una buona democrazia, la democrazia, anzi la definizione che io proprio ho riportato domenica scorsa sul Sole 24 Ore, una delle possibili definizioni di democrazia è riuscire a cambiare la società senza dover uccidere il tiranno, insomma. Ecco, questo ha molto a che fare, molto più di quanto si creda, con i saperi scientifici, con la costruzione culturale che ha determinato la scienza negli ultimi secoli.
Ed è verissimo, Massarenti. Se permetti, io vorrei, prima di dare la parola al professor Maiani, aggiungere un'altra piccola provocazione. Professore, c'è un momento in cui lei ha sperimentato il limite della ricerca scientifica, della ricerca, cioè della scienza?
Ma vede, la scienza cerca di organizzare quello che noi vediamo nel mondo intorno a noi, anche intendendo per mondo anche i fenomeni piccolissimi del mondo microscopico, e cerca di inquadrarli in certe leggi e di scoprire quelle che sono queste leggi. In un certo senso Galileo, il messaggio di Galileo era: io mi chiedo come cade un corpo, non perché cade, qual è il fine ultimo della caduta dei gravi. Questo forse era Aristotele che la pensava in questi termini. Galilei diceva: io mi accontento di descrivere quali sono le leggi che lo fanno accadere. E questo, noi abbiamo seguito questa strada. E io volevo ricordare una citazione del professor Cabibbo, che diciamo molto ha meditato, peraltro era un credente e un grande scienziato, e diceva che la Bibbia ci insegna come si va in cielo, non come funziona il cielo. Come funziona il cielo ce lo dice l'astronomia. E invece la risposta a certe aspirazioni innate, io penso, nell'uomo, qual è la nostra posizione nell'universo, dove andiamo, qual è il nostro destino, come siamo collocati nel mondo, queste sono risposte a cui la scienza non può dare sono domande a cui la scienza non può dare una risposta.
Ma Sarenti, su questo tema dei limiti o meno della scienza nella ricerca, che cosa dici?
Ma io, se devo esprimere una mia opinione, penso che si metta troppo l'accento sulla questione dei limiti della ricerca. Molto spesso questo fa parte del problema culturale di cui accennavo prima. Cioè, è vero che la scienza ha dei limiti, ma sa benissimo definirli da sé e ha oltretutto un apparato concettuale e etico molto ben definito, molto più che altre sfere della nostra attività umana. Se noi facessimo un paragone sul grado di eticità che esiste nella scienza, per gioco forza, non perché i soggetti siano più virtuosi, ma semplicemente perché è un gioco dove bisogna rispettare certe regole e bisogna farlo per forza, perché altrimenti si viene subito buttati fuori dal gioco. E questo non significa che anche gli scienziati non abbiano dei difetti umani enormi, no? Molto spesso, ma però quello è un gioco veramente pieno di virtù insite proprio nelle regole che vengono stabilite. Quindi non esagererei la questione dei limiti, come se i limiti dovessero arrivare da qualche agenzia esterna, non so, un'agenzia etica, un'agenzia politica che dica attenzione, gli scienziati non devono andare in questa direzione. Per quanto riguarda il gioco intellettuale della scienza, la libertà deve essere pressoché, non dico assoluta, ma insomma non c'è mai una libertà assoluta, ma comunque deve essere molto molto accentuata, mentre invece i limiti possono essere, anzi devono essere ben chiari quando si tratta di applicazioni, ed è chiaro che è la grande potenza che è stata raggiunta attraverso certe realizzazioni che sono dovute proprio all'aumentare delle nostre conoscenze nella fisica fondamentale, per esempio, pensiamo appunto al nucleare, eccetera. In questo sì, la società deve dare un fortissimo contributo e stabilire dei limiti ben precisi. Anche questi però non devono essere dettati da motivazioni irrazionali o da percezioni del rischio o da paure appunto irrazionali che poi determinano scelte sbagliate. Ecco, molto spesso scelte anche di lungo periodo sono state fatte in condizioni emotive che poi insomma hanno determinato problemi che poi insomma è difficile rimettere nella maniera giusta.
Stiamo iniziando un ultimo giro di tavolo perché il tempo sta chiudendo, però il professor Maiani voleva subito fare
Volevo aggiungere una postilla a quello che ha detto Massarenzi, che peraltro è giustissimo. Non vorrei si pensasse poi che gli scienziati sono degli esseri privi di passioni, privi di difetti e che seguono sempre la razionalità. Anche gli scienziati litigano tra di loro, anche gli scienziati, se potessero, si salterebbero alla gola del loro avversario, soprattutto quando sono in gioco delle scelte, magari di tipo anche economico, finanziare una cosa piuttosto che un'altra. Sappiamo peraltro eventi storici, lo storico litigio tra Newton e Leibniz, diciamo, è rimasto nella storia. Quindi gli scienziati sono poi immersi nel loro mondo e con le loro passioni. Però la scienza, vista sulla lunga distanza, è un elemento di unificazione veramente molto potente.
Faticante di avvenire.
Professore, dietro il filo conduttore di cui lei parlava, mi pare di capire che comunque resta un perché fondamentale che attraversa la sua coscienza e sensibilità di scienziato, è così?
Certamente, certamente. Questo filo, queste domande a cui la scienza non sa rispondere, ognuno nella sua vita dalla risposta che ritiene più soddisfacente, o forse cerca per tutta la vita di inseguire queste domande. E questa è una diciamo sfera intima e personale nella quale la scienza non interviene.
Io vorrei fare un'ultima domanda su cui chiamare in causa poi per i saluti anche Massarenti. Professor Maiani, non c'è il rischio che una eccessiva fiducia nella ricerca scientifica possa in qualche modo far credere all'uomo che lì ci siano un po' tutte quante le risposte, anche immediate, anche comode, che possono dare una certa soddisfazione su quello che è la propria esistenza?
Questa è una caricatura della scienza. La scienza, lo scienziato sa perfettamente che non avrà tutte le risposte, che ci sono delle domande che non avranno risposte in assoluto e delle altre domande che non hanno risposte perché proprio non sappiamo. Non sappiamo abbastanza, non sappiamo controllare le situazioni. Anzi, direi che lo scopo della scienza è anche quello di indicarci dov'è che non sappiamo.
Massarenti, la scienza sta prendendo piede nella vita dell'uomo perché c'è una contemporanea ritirata della teologia, della filosofia, della fede, secondo te?
No, per esempio Stephen Hawking scrive nel suo ultimo libro proprio una frase di questo genere: la filosofia è morta e tutte le domande ormai se le pone direttamente la scienza. No, io credo che questa sia una visione caricaturale, per riprendere le parole del professor Maiani, sia della scienza sia della filosofia e quindi anche poi della teologia. No, io credo che siano in realtà poi le questioni filosofiche, teologiche, direi più filosofiche, in realtà vengono continuamente ridefinite proprio a partire dagli avanzamenti delle conoscenze. Sì, certo, ci sono delle tensioni ovviamente tra queste sfere della conoscenza, però direi anche che appunto non bisogna esagerare gli elementi di conflitto, perché in realtà rispondono a domande diverse. Cioè, uno scienziato in realtà, e qui secondo me Hawking sbaglia, perché è vero che anche la fisica si pone dei problemi tipo le origini dell'universo, però non è che hanno proprio a che fare con la questione religiosa dell'esistenza di Dio oppure della appunto di se ci sia un essere superiore che ha creato il mondo. Sono questioni abbastanza distinte ed è bene tenerle distinte. Secondo me è stato un danno anche per la divulgazione scientifica negli ultimi anni volere mettere insieme queste sfere, creando una certa confusione sia in un ambito sia nell'altro.
Grazie ad Armando Massarenti, direttore del Domenicale del Sole 24 Ore. Avremo modo di trovarlo in edicola domenica, proprio con il Sole 24 Ore. Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro al direttore del Domenicale. Un'ultima domanda al professor Maiani, lei lo ha già accennato, il tema dell'etica che lo scienziato in qualche modo deve rispettare. Lei pensa che uno scienziato impegnato nella ricerca scientifica debba e come rispettare poi la verità? Cioè, la verità lo può fermare, lo può far cambiare nel metodo, nel modo della ricerca?
Ma è difficile definire nella scienza la verità, anzi al contrario, la scienza afferma che non c'è la verità, perché ogni teoria che noi facciamo possiede un margine di errore e in questo margine di errore ci si infila il progresso scientifico. Noi non diciamo che Newton aveva scoperto la verità con la legge della gravitazione universale, se no non si capirebbe Einstein cosa ci stava facendo. Newton aveva scoperto una visione di questa forza che entro certi limiti era vera, ma con dei limiti, e Einstein è arrivato a quei limiti e ha capito cosa c'era al di là. Per esempio, adesso non sappiamo bene cosa ci sia al di là della meccanica quantistica e della relatività generale, che nel loro dominio sono delle teorie perfette, ma certamente non sono la verità. Quindi, diciamo, lo scienziato crede nei propri risultati. Una volta che ha raggiunto un certo risultato e ne è convinto, e questo risultato ha avuto delle conferme, lì sì, io non posso più tornare indietro da quello, non posso più dire no, vabbè, allora la mela di Newton cade perché c'è un Dio che la fa cadere, un Hermes che passa e fa, quindi gli atomi ci stanno, insomma. Quindi, però il concetto di verità in realtà non è un concetto che sta nella scienza.
Noi ci fermiamo qua, abbiamo cercato così di provocare una riflessione anche con il collega Eugenio Faticante di Avvenire su questi affascinanti temi della ricerca, del futuro dell'uomo, del rapporto tra scienza e fede. Ringrazio il professor Luciano Maiani, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già direttore generale del CERN, grazie per essere
Molte
stato
grazie.
Con noi. Ringrazio anche il collega Swartz che ha portato il professore, che ci ha aiutato nel realizzare questo programma. Ringrazio il direttore del Domenicale che abbiamo appena ascoltato, Massarente. Ringrazio Faticante di avvenire qua in studio. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.